Ebbene, questa sera continueremo, ma anche concluderemo queste riflessioni sul tema che il Signore mi ha messo sul cuore, che è il risveglio spirituale. Apriamo la parola di Dio nel libro del profeta Ageo e leggeremo, non leggeremo tutto, ma leggeremo dal versetto 12 fino al versetto 14. Dopodiché andremo nel libro di Esdra, nel capitolo 4, e leggeremo anche lì pochi versetti. Ageo, versetti da 12 a 14. E Zorobabele, figliol di Shealtiel, e Giosuè, figliol di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il rimanente del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, secondo il messaggio che l'Eterno, il loro Dio, gli aveva affidato. E il popolo temette l'Eterno, e Ageo, messaggero dell'Eterno, disse al popolo in virtù della missione avuta dall'Eterno: io sono con voi, dice l'Eterno. E l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, figliol di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figliol di Jehozadak, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Ed essi vennero e misero mano all'opera nella casa dell'Eterno, dell'esercito, il loro Dio. Andiamo nel libro di Esdra, capitolo 4, leggeremo il versetto 1, il versetto 21 a 24, Esdra capitolo 4, è importante vedere anche questo aspetto che leggiamo in questo libro di Esdra. Dice nel versetto 1: ora i nemici di Giuda e di Beniamino, avendo saputo che quelli che erano stati in cattività edificavano un tempio all'Eterno, all'Iddio di Israele. Versetti 21 a 24. Date dunque ordine che quella gente sospenda i lavori e che cotesta città non si riedifichi prima che ordine ne sia dato da me. E badate di non essere negligenti in questo, onde il danno non venga a crescere in pregiudizio del re. Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum, di Shismai e il segretario e dei loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, il re di Persia. Ancora il capitolo 5, i primi due versetti. Ora i profeti, qui è 15 anni dopo circa di quello che stiamo per leggere. Ora i profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Iddo, profetarono nel nome dell'Iddio di Israele ai giudei che erano in Giuda e da Gerusalemme. Allora Zorobabele, figlio di Shealtiel, e Yeshua, figlio di Jozadak, si levarono e ricominciarono a edificare la casa di Dio a Gerusalemme, e con essi erano i profeti di Dio che li secondavano. Bene, questo tema, che sicuramente è un tema molto attuale, è un tema che è molto importante che ne parliamo, e quindi vediamo come nella storia del popolo di Dio, così anche nella storia della Chiesa, c'è sempre stato un risveglio spirituale. Come oggi vediamo anche nella nostra Italia, quante zone della nostra Italia ci vorrebbe un risveglio spirituale. È vero. Ma cosa vuol dire risveglio spirituale? Vuol dire risvegliarsi dal sonno, ritorno all'operosità, riscuotersi dall'inerzia morale. In altre parole, vuol dire cercare l'interesse di Cristo Gesù e non i propri, come dice in Filippesi 2:21. E vorrei dire qualcosa sul contesto, su quello che abbiamo letto. Quindi il popolo di Israele era tornato dalla cattività con lo scopo, come abbiamo visto, di ricostruire il Tempio di Dio. Ma quest'opera di ricostruzione fu interrotto dopo un po'. Questo, come abbiamo visto, in Esdra, a causa dei nemici. E come sappiamo, come abbiamo detto, il nemico non è mai contento quando noi serviamo il Signore. Oltre a questo, come dice anche nel Vangelo di Matteo, che il nemico non dorme mai, è vero? Questo dobbiamo veramente ricordarci molto bene. E questa interruzione durò circa 15 anni, e in questi 15 anni il popolo si era addormentato. Ebbene, allora mi sono fatto delle domande. Che colpa ne aveva il popolo perché, come dicevo l'altra volta, il fatto che era minacciato a mano armata, no? Abbiamo letto nel libro di Esdra. Quindi, che colpa aveva il popolo? Quindi, il popolo, abbiamo visto, in questo rischiava la vita, è vero? Era minacciato a mano armata, quindi rischiava anche la vita. E abbiamo visto alcuni esempi nella parola di Dio. Per esempio, il re Ezechia, quando il popolo, ossia il re, furono minacciati dal re d'Assiria, questo re molto potente, che voleva far schiavo il popolo di Israele, e come il popolo invece, così il re Ezechia ha reagito in modo molto biblico, molto spirituale, era quello di mettere la causa davanti al Signore. Quindi abbiamo visto che cosa poteva fare il popolo, poteva pregare, l'arma che poteva usare, il combattimento con cui poteva affrontare quella situazione era proprio la preghiera, il digiuno, il cordoglio. E quando delle situazioni nella nostra vita si presentano, ecco, è quello l'atteggiamento che dobbiamo usare e portare davanti al Signore, quello di pregare, invocare il Signore. E abbiamo visto che il popolo non ha fatto così, non si è comportato così. Ci sono altri esempi nella parola di Dio, per esempio l'apostolo Pietro, Giovanni, nel capitolo 4 e capitolo 5 del libro degli Atti, dove furono minacciati di non predicare l'Evangelo. E come hanno risposto loro a queste minacce? Hanno detto: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Poi ancora l'apostolo Pietro, quando Giacomo fu ucciso nel capitolo 12 e Pietro fu messo in carcere, una chiesa intera pregò per Pietro. Che bello tutto questo, è vero? Quindi quando riceviamo delle minacce, è vero, di qualsiasi tipo, vediamo come non dobbiamo cedere a queste minacce, non dobbiamo cedere ai compromessi che il nemico ci mette davanti. E abbiamo anche detto quanti credenti ancora oggi che hanno o la moglie o il marito non credenti che vengono minacciati se vanno agli incontri, minacciati se servono il Signore. Tante donne, per esempio, sono state anche minacciate in modo violento e anche hanno ricevuto, anche come sappiamo, delle percosse, sono state picchiate. E come vediamo nella parola di Dio, nell'epistola agli Ebrei, capitolo 11, versetto 35-38, viene detto che quei credenti furono martirizzati, segati. Pensiamo per esempio anche a Stefano, è vero, che non ha ceduto alle minacce del nemico, ma come conosciamo la storia di Stefano, fu ucciso a causa della fede. E quindi abbiamo un principio nella parola di Dio che ci ricorda in Atti capitolo 14, versetto 22, che entreremo nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, e in Timoteo 3,12 che tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Ebbene, questo era quello un po' che abbiamo detto la volta scorsa. E quindi addormentarsi spiritualmente è un pericolo solo per alcuni o lo è per tutti? Qual è la risposta? La risposta è per tutti. Abbiamo visto sia il governatore Zorobabele, sia il sommo sacerdote Giosuè e il resto del popolo sono stati risvegliati, il loro spirito è stato destato dal Signore. Quindi sia, oggi diremo, l'anziano, il conduttore della Chiesa, sia il credente giovane e il credente meno giovane. Quindi il pericolo è per tutti. E vogliamo dire che noi non vogliamo questo, è vero. Questo sicuramente non è qualcosa di che edifica, qualcosa che ci rallegra quando una persona, un'intera chiesa, un'intera zona si addormenta spiritualmente. E ho strutturato questo tema in 5 punti, come ho ricordato l'altra volta. Questa sera tratteremo gli ultimi 3 punti, diremo qualcosa sui primi 2 punti, che sono: il primo punto, abbiamo visto, chi è la fonte di questo messaggio di risveglio spirituale? Il secondo punto, qual è la ragione di questo messaggio di risveglio spirituale? Il terzo punto, che reazione ha avuto il popolo a questo messaggio di risveglio spirituale? Il quinto punto, com'è la risposta di Dio alla reazione positiva del popolo? E l'ultimo punto, perché con il Signore possiamo sempre ricominciare? Ebbene, il primo punto che abbiamo trattato, che è chi è la fonte di questo messaggio di risveglio spirituale. Abbiamo detto che non è l'uomo, quando si dice io penso, quando si dice secondo me o quel fratello ha detto, ma abbiamo visto è il Signore. Quante volte abbiamo letto così dice l'Eterno degli eserciti, la parola dell'Eterno fu rivolta, così dice l'Eterno, secondo il messaggio che l'Eterno mi ha affidato. E poi abbiamo visto come il Signore, anche la ragione per cui è Dio, no? La fonte di questo messaggio, perché Dio conosce i nostri pensieri, Dio ci conosce molto bene, Dio conosce ogni cosa. Abbiamo visto nel Salmo, per esempio, 139, Apocalisse capitolo 2, capitolo 3, che Dio conosce quello che siamo, le nostre opere, conosce i nostri pensieri, conosce le nostre azioni, è vero. E abbiamo visto in tutto questo, quindi, per chi e per che cosa è la nostra premura? Abbiamo detto per le cose che ci interessano, che sono più importanti, che hanno la priorità. Per esempio, quando c'è delle attività della Chiesa, l'evangelizzazione, altri incontri di Chiesa, attività di Chiesa, e noi non partecipiamo, io non partecipo, perché sono andato altrove a fare la spesa, sono andato, non so, a una festa di compleanno, o una recita di scuola, un saggio, e possiamo metterci qualsiasi cosa, è vero, o la nostra casa, a pulirla, a sistemarla, o sono stanco perché sono arrivato giusto dal lavoro, vedete? Non, in tutto questo non sto forse io dicendo che la mia premura, il mio interesse sono per tutte queste cose, e quindi le anime e questo mondo che sono in rovina possono aspettare? Come dice la scrittura, le buone opere di Dio, che Dio ha preparato per noi, possono aspettare? Non stiamo dicendo forse questo? E abbiamo ancora detto che la ragione, o una delle ragioni per cui sono insoddisfatto, triste, solo, non è forse perché penso a me stesso, cioè sono concentrato sulle cose materiali, sulle cose che passano? Se questa è la mia vita spirituale, mi dovrei fare qualche domanda. Non è che il Signore sta parlando a me in tutto questo? Il secondo punto, dico velocemente anche questo, qual è la ragione di questo messaggio di risveglio spirituale? Abbiamo visto come la ragione di questo messaggio di questo risveglio spirituale è l'amore che Dio ha per noi. Potrebbe essere quasi un contrasto, è vero. Nel libro di Ageo, Noi abbiamo letto i versetti da 12 a 14, ma dal versetto 5 al versetto 11 vediamo che il popolo è sotto il giudizio di Dio, sotto la maledizione di Dio. E nei primi quattro versetti abbiamo letto come Dio parla al popolo, ma in questi giudizi che noi abbiamo visto, che vediamo in questo libro, vediamo l'amore che Dio ha per noi, perché Dio vuole il nostro bene, Dio vuole benedirci. Leggiamo in questi versetti che il cielo, dice nel versetto 10, sopra di voi è rimasto chiuso. Leggiamo in questi versetti che Dio sulle vostre opere ci ha soffiato sopra, è vero, ha chiamato la siccità. Leggiamo versetto 9, nel versetto 11, così nel versetto 10 tutto questo. Quindi abbiamo visto come Dio non era più con il popolo, no? E quindi quando ci si addormenta spiritualmente, cioè che non serviamo il Signore, non si è neutri, abbiamo detto, ma si serve qualcun altro, si serve noi stessi. Ci sono tanti padroni a cui noi serviamo, è vero? E tutto questo, che tristezza. Il terzo punto. Che reazione ha avuto il popolo a questo messaggio di risveglio spirituale? Abbiamo letto nel versetto 12, no? E Zorobabele, figliolo di Shealtiel, e Giosuè, figliolo di Jozadak, il sommo sacerdote, e tutto il rimanente del popolo, diedero ascolto alla voce dell'Eterno, del loro Dio, e alle parole del profeta, agire secondo il messaggio che l'Eterno, il loro Dio, gli aveva affidato. Noi sappiamo che le reazioni possono essere diverse quando ci viene rivolto un messaggio da parte del Signore, è vero? Può essere negativo o positivo. Ci si può adirare, ma ci si può anche si può essere anche indifferenti. Come ci si può ravvedere? Che reazione ebbe il popolo, cioè compreso Zorobabele e Giosuè? Abbiamo visto, non sono rimasti indifferenti, è vero? Abbiamo letto, diedero ascolto e temettero l'Eterno. Non temettero un uomo, ma l'Eterno. Che bella reazione, tutto questo, no? Questo è sinonimo di ravvedimento, è sinonimo di sottomissione e ubbidienza. E allora anche qui mi sono fatto una domanda: come reagisco io quando vengo ripreso? Noi dobbiamo farci queste domande, vero? Come quando il Signore mi parla attraverso un fratello, come reagisco io? Mi offendo? Mi adiro, no, verso questo fratello? O sono indifferente, no? Non ci faccio caso, gli giro le spalle, o quasi faccio finta di non aver sentito, o mi ravvedo di quello che questo fratello attraverso il Signore mi ha fatto notare della mia vita che non va, o faccio quindi poca stima di quello che mi viene detto, quindi guardo quel fratello che Dio ha usato per riprendermi, lo guardo male, o ringrazio il Signore per avermi ripreso. Dice in Proverbi 15:12, molto, molto bello questi passi, dice: il beffardo è il beffardo che non ama che altri lo riprendono. Ancora in Proverbi 10:17, chi non fa caso della riprensione si smarisce. Proverbi 12:1, chi odia la riprensione è uno stupido. Invece Proverbi 15:10, chi odia la riprensione morrà. Proverbi 13:18, mentre chi dà retta alla riprensione è onorato, chi tiene conto della riprensione gli viene accorto. Questo in Proverbi 15:5. Che bello tutto questo, è vero? Come la parola di Dio ci fa notare l'atteggiamento o la reazione, se tale la nostra reazione, quello che noi siamo. Allora, quali di questi, di questo elenco che abbiamo fatto, io faccio parte? E questo ci deve portare a riflettere. Quando io vengo ripreso, come reagisco? E voglio lasciarvi, e lasciare anche a me, con questa domanda sul nostro cuore. Quali di questi faccio parte? Il quarto punto è: come è la risposta di Dio alla reazione positiva del popolo, come abbiamo visto nel versetto 13 e 14. E Ageo, messaggero dell'Eterno, disse al popolo: in virtù della missione avuta dall'Eterno, io sono con voi, dice l'Eterno. E l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, lo spirito di Giosuè e lo spirito di tutto il resto del popolo. Come vediamo, com'è la risposta di Dio alla reazione positiva del popolo? Abbiamo visto, è immediata. Abbiamo visto che la risposta di Dio non si lascia attendere. E dove lo vediamo questo? Abbiamo visto quando dice, nel versetto 13, io sono con voi. Quindi il Signore torna con il popolo. E cosa significa tutto questo? Almeno tre significati molto importanti per il credente. Significa tornare ad essere vittoriosi. Andiamo a leggere Seconda Cronache 25, capitolo 25, versetti 7 e 8, come ricorda anche in Romani 8, 31, vero? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E viene fatto un elenco di vittorie, di quest'inno di vittoria in cui il credente è messo. Questo perché? Perché Dio, quando Dio è con la persona, con il credente, è vero. Seconda Cronache 25, versetti 7 e 8. Qui vediamo proprio il contrasto, il contrario, quando il Signore invece non è con noi. Dice qui: ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse: o re, l'esercito di Israele non va da teco, poiché l'Eterno non è con Israele, con tutti questi figlioli di Efraim. Ma se vuoi andare, portati pur valorosamente nella battaglia. Ma Dio ti abbatterà dinanzi al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e di abbattere. Quindi, cosa viene detto qui? Dio non è con voi, non è con Israele. Quindi perderai, ci sarà la sconfitta. Quindi è proprio questo, il contrario di vittoria è sconfitta, non riuscire in quello che si fa. Per esempio questo come nella vita di tutti i giorni, nella famiglia, sul lavoro, a scuola, per esempio, è vero. Poi un altro significato molto importante è essere consolati o essere di nuovo consolati. Vediamo per esempio quando Giuseppe nel libro della Genesi, quando fu messo in prigione, è vero, cosa viene detto ogni volta? Che Dio era con lui. Che bella, che bello questo, che Giuseppe viene consolato. Ma da chi? Dal Signore che era con lui. E poi un altro significato molto importante per il credente è essere di nuovo onorati. Abbiamo letto in Proverbi 13, 18, mentre chi dà retta alla riprensione è onorato. Un esempio di questo è in Prima Samuele, vorrei leggere anche questo, capitolo 15, conosciamo molto bene questa storia, Prima Samuele, capitolo 15, versetti 25 e 26, qui è il secondo peccato di Saul, di aver disubbidito alla voce del Signore e dice: or dunque ti prego, dice Saul a Samuele, perdona il mio peccato, ritorna con me e io mi prosterò davanti all'Eterno. E Samuele disse a Saul: io non ritornerò con te, perché hai rigettato la parola dell'Eterno, e l'Eterno ha rigettato te perché tu non sia più re sopra Israele. Il versetto 30, allora Saul disse: ho peccato, ma tu adesso onorami, ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo, in presenza di Israele, ritorna con me, ed io mi prosterò davanti all'Eterno, al tuo Dio. Vedete, cosa vuol dire quando il Signore è con noi? Abbiamo visto, significa vittoria, significa consolazione e onore. E ancora vediamo nella risposta di Dio, come vediamo, abbiamo letto nel versetto 14, che Dio che agisce. Abbiamo letto nel versetto 14: e l'Eterno destò lo spirito di Zorobabele, di Giosuè e di tutto il resto del popolo. Non è la prima volta che Dio destò lo spirito del popolo. È solo la parola di Dio, solo il Signore può arrivare in quella profondità, come leggiamo in Ebrei capitolo 4 versetto 12. È vero, e la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, che penetra in quella profondità dove nessuno può arrivare. E così qui ha fatto il Signore. E cosa succede a volte nel nostro comportamento verso dei fratelli che sono assenti, che possiamo vederli in questa situazione, che dormono spiritualmente, e noi li vogliamo spronare, è vero? Spronare a servire il Signore, spronare proprio a mettersi proprio, come posso dire, all'opera. Ma se non è il Signore a risvegliare, è inutile. Ha voglia noi a scuotere per far risvegliare quel fratello. E come abbiamo visto qui, questo popolo, Giosuè e così anche Zorobabele, si sono lasciati toccare dal Signore. Ma abbiamo visto che a monte cosa hanno fatto? Hanno ascoltato e hanno temuto il Signore, abbiamo visto. E quindi se non ci lasciamo toccare dal Signore, continueremo a dormire, continueremo ad essere egoisti, a farci del male, a perdere tante benedizioni che si percuotono non solo sulla nostra vita, ma su tutta la nostra famiglia, sul presente e sul futuro della nostra famiglia, è vero? E in proposito, conosciamo bene il Salmo 128, quando dice: beato l'uomo che ascolta e teme il Signore. Dice che la sua moglie sarà come una frutta, una vigna fruttifera, e i suoi figlioli saranno come piante d'ulivo intorno alla tavola. E poi leggiamo anche come che dice: e vedrete il bene di Gerusalemme, vedrai il bene di Gerusalemme, vedrai i figli dei tuoi figli. È vero, quante benedizioni. Mentre cosa succede? Abbiamo visto nel libro di Ageo che questo popolo cosa faceva? Non prosperava più. Abbiamo letto, loro si affaticavano, ma tutto era inutile. Mentre nel Salmo 128 noi vediamo invece, quando si dà ascolto, si teme il Signore, quando Dio tocca il nostro spirito, tocca il nostro cuore, e allora noi vediamo la nostra vita felice e prosperare. E vediamo il bene della testimonianza, vediamo il bene, è vero, non solo della testimonianza attuale, ma anche quella futura. Vedremo che ancora, come leggiamo nel Salmo 128, crescere la testimonianza, vedremo crescere i nostri figli, vedremo i nostri nipoti, vedremo moltiplicare tutto questo. Vedremo la continuità, che bello. Vedete quante benedizioni quando perdiamo, quando noi dormiamo. Guardiamoci intorno, guardiamo le nostre famiglie, è vero, prima di tutto. Poi ci possiamo guardare anche intorno nelle altre realtà, ma soprattutto guardiamo le nostre famiglie. Com'è la mia vita spirituale? È quello che abbiamo visto fino adesso? O è quello che Dio ha toccato il proprio cuore per farlo risvegliare, per farlo mettere di nuovo in gareggiata? E l'ultimo punto, perché con il Signore possiamo sempre ricominciare? Abbiamo letto nel versetto 14, ma soprattutto abbiamo letto nel versetto 2 del capitolo 5 del libro di Esdra, e il popolo ricominciò a ricostruire, a mettere mano all'opera. E perché il Signore, perché con il Signore possiamo sempre ricominciare? La risposta a questa domanda è perché il Signore non è come noi e non fa come noi. Anche dopo che abbiamo fatto i fatti nostri, è vero, non ci respinge quando diamo ascolto e lo temiamo, quando ci rivediamo. Invece, anche qui mi sono fatto questa domanda, come facciamo noi? Come avremmo fatto noi in questa situazione? Quale sarebbe stata la nostra risposta, la nostra reazione a fratelli che per tanto tempo hanno fatto i fatti loro? È vero, sono stati egoisti, erano assenti, è vero, e poi invece si sono ravveduti. Come mi sarei comportato io? Avremmo ripristinato quel fratello? L'avremmo ripreso dopo che si era ravveduto? E ho dato una risposta, ho detto, non lo so, fino adesso non mi è ancora capitato una situazione così, quindi non lo so. Certamente il Signore ci chiama ad agire come Lui ha agito, è vero? Lui è sempre l'esempio per eccellenza, ma ci sono degli uomini di Dio, grandi uomini di Dio nella Scrittura, che non hanno agito biblicamente. Atti capitolo 15, versetti 36 e 40. Qui qui viene parlato di Barnaba, di Marco e di Paolo. E come sappiamo, nel capitolo 13 Marco si era separato da Paolo perché stavano servendo il Signore, vero? E quindi viene detto qui, dopo vari giorni Paolo disse a Barnaba, torniamo ora a visitare i fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore per vedere come stanno. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo giudicava che non dovesse prendere a compagno colui che si era separato da loro fin dalla Panfilia e che non era andato con loro all'opera. E nacque un'aspra contesa, tanto che si separarono e Barnaba prese seco Marco, navigò verso Cipro, eccetera, eccetera. Quindi anche l'apostolo Paolo, vedete, quando Giovanni detto Marco si era separato, questo nel capitolo 13, dall'opera, quindi non serviva più il Signore insieme a Paolo, forse perché era scoraggiato o altro ancora, ma comunque non ha servito più il Signore. Qual è stata la reazione dell'apostolo Paolo quando lui si era ravveduto, Giovanni detto Marco? La reazione è stata quella di respingerlo. No, non dobbiamo prendere all'opera colui che si era separato da loro. È vero. Dopo l'apostolo Paolo ha imparato questa lezione, cioè ha imparato di agire biblicamente come il Signore agisce. E ce n'è un altro esempio che è Filemone. E proprio lì vediamo come Paolo aveva consigliato di esortato a Filemone di riprendere di nuovo con sé Onesimo, che si era ravveduto, si era convertito, si era ravveduto quindi all'opera. Quindi che cosa ci vuole insegnare questo? Che il Signore vuole servirsi ancora di noi. Ripeto, se la nostra situazione è questa, che fino ad oggi abbiamo dormito spiritualmente, e il Signore ci sta toccando il cuore mentre noi stiamo ascoltando, mentre noi stiamo temendo il Signore non ti respinge, non mi respinge, ma si vuole ancora servire di te, di me. Quindi il danno, il male, lo abbiamo fatto non al Signore, ma a noi stessi. Questo ci fa capire quando non siamo perfetti, e il Signore lo sa meglio di noi. E la soluzione, come dicevo prima, è sempre il ravvedimento, cioè ascoltare e temere il Signore. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori e che queste semplici riflessioni possono veramente farci riflettere sulla nostra vita, è vero? Che dormire, addormentarsi spiritualmente è qualcosa che è sempre in agguato. Abbiamo visto la causa, quindi non dobbiamo cedere alle minacce, non dobbiamo fare nessun compromesso con chi ci minaccia, ma dobbiamo mettere in preghiera la causa davanti al Signore. E come abbiamo visto, il Signore rimane con noi, altrimenti abbiamo visto che il Signore non rimane con noi. E abbiamo visto le conseguenze, è vero, sconfitta, tristezza, disonore, quando il Signore non è con noi. Mentre quando il Signore è con noi c'è vittoria, c'è onore e c'è consolazione. E noi penso, credo che vogliamo tutti questo, è vero? Amen.
Amen. Signore, vogliamo